Amici di A Spasso nel Tempo, ben ritrovati. Diamo il benvenuto al professor Mirko Dondi, docente di Storia Contemporanea e Storia e Analisi delle Comunicazioni di Massa all'Università di Bologna, con il quale parleremo di strategia della tensione.
Che cosa intendiamo con questo termine?
Questo termine nasce dalle pagine del settimanale Observer, che era il supplemento al quotidiano Guardian, quindi nasce in ambito britannico qualche giorno dopo Piazza Fontana. E in realtà la radice di questo termine, state attention, che compare per la prima volta in questi giorni, è legata però all'attività di corrispondenza con l'Italia, segnatamente all'interno della redazione dell'Espresso. Questo termine indica molte cose. Sostanzialmente, nei primi tempi, indica un innalzamento della tensione volta a produrre una svolta in senso conservatore quando non autoritario. Il termine comincia a circolare dall'estate del 1970, dopo l'uscita del testo La strage di Stato, proprio legando all'innalzamento della tensione ai fini di un rivolgimento autoritario. Poi, con l'analisi che è stata fatta anche in studi più recenti, si è notato come il termine strategia della tensione sia in effetti il rovesciamento di quanto Aldo Moro aveva preannunciato all'inizio del 1969, quando parlò di una strategia della attenzione nei confronti del Partito Comunista. La strategia della tensione, difatti, è il rovesciamento semantico di questa assunzione di Aldo Moro. Ma strategia della tensione ci dice anche molto, molto di più, cioè è un riflesso di quello che effettivamente sta succedendo nell'irrigidimento delle dinamiche della guerra fredda. Noi dobbiamo considerare la guerra fredda anche come una guerra a tensione variabile. Allora, i Cold Warrior più intransigenti, più radicali, ritengono che sia necessario tenere alta l'attenzione e la tensione per controbattere efficacemente la minaccia comunista, che è vista sia come minaccia esterna sovietica, sia come minaccia all'interno degli stati. E l'idea dei Cold Warrior italiani è proprio questa: tenere alta la tensione e l'attenzione, e quindi ciò avviene con il primo clamoroso attentato del 12 dicembre 1969 con la bomba in Piazza Fontana a Milano.
Professore, convenzionalmente vengono prese come data di inizio e di fine della strategia della tensione il 12 dicembre del 69 e il 2 agosto dell'80. Alcuni però anticipano il suo inizio al 64, anno del fallito presunto colpo di stato del generale dell'arma dei carabinieri di Lorenzo. E piani di emergenza o di contingenza messi a punto per fronteggiare eventi di varia natura, quali ad esempio rivolgimenti politici o insurrezioni, non erano in realtà nuovi neanche in Italia. Eppure il cosiddetto piano solo colpisce per le sue varie anomalie e peculiarità rispetto ad altri piani del genere. Cosa sappiamo, di questo presunto colpo di Stato e quale fu anche il ruolo delle istituzioni? Lei che idea si è fatto?
La domanda in realtà ne contiene due direttrici di risposta. Per quanto riguarda le considerazioni a cui sono giunto a conclusione, ritengo che la strategia della tensione abbia una pianificazione con il convegno del Poglio del 1965 e una conclusione come fase iniziale del 1974, nel 4 agosto 74, quindi con l'attentato al treno Italicus. Perché dico questo? Perché escludo il 2 agosto 1980? Perché cambia profondamente lo scenario internazionale. Se ne va Nixon in conseguenza dello scandalo Watergate, e inoltre cadono i governi autoritari che avevano fornito appoggio e assistenza ai fascisti italiani, quindi Grecia, Portogallo, Spagna. Ciò non toglie che il 2 agosto 1980, anche se non lo vogliamo inquadrare in una fase propriamente detta di strategia a tensione, sia non solo un atto gravissimo, ma sia anche la dimostrazione della sopravvivenza dell'apparato golpista che c'era negli anni della strategia a tensione. Per invece arrivare alla seconda parte della sua domanda, più che golpe De Lorenzo, io lo chiamerei piano solo, così più precisamente già definito. Perché non lo chiamo golpe De Lorenzo? Perché De Lorenzo è un attuatore, è quello che esegue gli ordini che in realtà avvengono al di sopra di lui. Sono gli ordini di Mario Segni, è la paura, l'ossessione che divora Mario Segni in questa fase. Non è un golpe attuato, è in realtà un piano previsto che viene lasciato lì in cassetta, però viene lasciato lì in cassetta, ma si dice che c'è. Questo influenza profondamente le negoziazioni durante la crisi di governo dell'estate del 1964, cioè sia Aldo Moro che Pietro Nenni sanno e sono consci di questo condizionamento, quindi sanno che il governo di centrosinistra non potrà andare su una spinta ampiamente riformatrice. Uno degli elementi che è tra i motivi del contendere è la riforma urbanistica che i socialisti vogliono per combattere la speculazione edilizia, e assolutamente non vuole il presidente Segni, che la considera una forma di bolscevizzazione. Quindi c'è un ricatto nei confronti dei socialisti, socialisti che comunque ne sono perfettamente consapevoli, ne è consapevole Nenni, lo dice anche nel suo diario, e quando arriva a formare il nuovo governo con Aldo Moro, di fronte al compromesso al ribasso, dirà quella famosa frase che aveva sentito, tintinnar di sciabole, che significava che c'era una cappa su quei negoziati, che quindi era meglio accettare un compromesso al ribasso che non accettare che si profilasse una svolta autoritaria proprio quando c'era stato questo cambiamento di indirizzo. E della stessa cosa ne è cosciente Aldo Moro, e rimane soprattutto bloccata la classe politica nel mancato disvelamento di questo condizionamento. L'opinione pubblica italiana lo imparerà soltanto 3 anni dopo con lo scoop dell'Espresso, e anche quando ci sarà sia la prima inchiesta ministeriale, poi l'inchiesta parlamentare vera e propria, c'è una sorta di congiura del silenzio. Lo stesso De Lorenzo sfida i politici a parlare. Allora dite voi quello che sapete. Nessun politico di fatto parla. Questo, diciamo, è l'elemento che traccia anche una pesante eredità sulla mancata verità degli atti di strategia della tensione che seguiranno dopo. Moro pure non parlerà, pur sapendo, pur essendo consapevole che quel piano era contro il suo governo, era contro il suo progetto riformista.
Del ruolo di Moro, non possiamo non parlare dei fatti del 78, cioè del suo sequestro e del suo assassinio per mano delle Brigate Rosse.
Possiamo dire che lo Stato decise volutamente di abbandonare Moro, di non trattare con i brigatisti e dunque condannò Moro alla tragica fine che tutti noi conosciamo.
Beh, qui è una vicenda cruciale. Certo, Moro ha un ruolo di protagonista anche durante la strategia della tensione. Intanto non crede alla pista anarchica, cerca subito di attivare attraverso sue conoscenze una sorta di inchiesta parallela e sa benissimo, apprende che non sono stati gli anarchici a fare l'attentato. Troviamo un riferimento a Moro non completamente appurato, ma è un riferimento che proviene dalla testimonianza di sua figlia Agnese sulla strage dell'Italicus, cioè quel treno che esplose nella galleria di San Benedetto Val di Sambro, avrebbe dovuto anche avere Aldo Moro come passeggero. Poi Aldo Moro fu richiamato indietro poco prima di prendere quel treno perché aveva dimenticato dei documenti. È una vicenda che non è mai stata definitivamente chiarita. Quanto al suo sequestro, credo sia ormai appurato il fatto che lo Stato non volesse liberare Aldo Moro. Anche in maniera molto netta, il libro di Steve Piccenis, che era l'esperto mandato dagli Stati Uniti per risolvere la crisi, lui nel suo libro dice chiaramente che l'obiettivo era di non liberare il prigioniero. I membri del comitato di crisi, guidato da Francesco Cossiga, erano membri della massoneria che non volevano liberare il prigioniero. Dentro a questa linea di condotta si inserisce l'intransigenza dei partiti a non trattare con le BR. Questo è un errore strategico grave, è un errore ovviamente determinato dall'impatto emotivo che aveva procurato l'uccisione dei cinque uomini della scorta di Moro, che aveva detto no, con queste persone non possiamo trattare. Però è un errore pesante perché condanna questo prigioniero già ben prima della sua esecuzione.
Professore, da una parte chi parla e mi riferisco alle modalità del sequestro di Aldo Moro, quindi di quanto è successo in Via Fani, dicevo, da una parte chi sostiene la presenza in Via Fani di servizi segreti italiani e stranieri, di killer non identificati, dall'altra parte invece la testimonianza dei brigatisti pentiti che sostengono invece di aver fatto tutto da soli. Lei che idea si è fatta a riguardo? Possiamo veramente credere alla testimonianza dei brigatisti pentiti o continuano a nasconderci qualcosa?
Sono fatto un'idea precisa. È certo che la riflessione che noi dobbiamo fare deve andare alla radice. Perché rapire proprio Aldo Moro? E perché non rapire Andreotti, che poteva essere anche più facilmente raggiungibile, visto che andava a messa anche da solo la mattina? Oppure si poteva rapire Aldo Moro anche lui alla mattina quando andava a messa e c'era soltanto il brigadiere Leonardi con lui. Perché fare questa carneficina? È veramente un errore strategico l'attentato di Via Fani se ragioniamo da questo punto di vista. Quindi già alla radice c'è qualcosa che non torna, a mio giudizio. L'attentato di Via Fani sì. Qua è il caso abbastanza evidente dove dobbiamo supporre anche un coinvolgimento dello Stato. Dico supporre perché non ne abbiamo la certezza, ma sicuramente abbiamo la certezza che i brigatisti che hanno parlato non hanno raccontato tutta la verità e sono assolutamente molto intransigenti nel dire che non c'è più nulla da scoprire, il che non è vero, perché se fosse veramente così, non ci sarebbero state neanche le ultime commissioni d'inchiesta nella passata legislatura. È evidente che ci sono ancora dei buchi di conoscenza che non abbiamo e dobbiamo risolvere.
Professore, non so se anche lei si è fatto quest'idea, ma la testimonianza di alcuni pentiti sembra essere così precisa e ricca di dettagli, sembrano quasi a volte ricostruite a tavolino. Anche la loro giustificazione del fatto che hanno scelto Moro piuttosto che altri sono abbastanza dettagliate. Rapire qualcun altro talvolta significava dover aprire il fuoco vicino ad una scuola, dall'altra significava attraversare un ponte di Roma. Insomma, ecco, dalla loro ricostruzione sembra che Aldo Moro era la strada più fattibile, anche se poi, ripeto, questa ricostruzione sono talvolta così ricche di dettagli, così precise, che sembrano proprio qualcosa di costruito.
Ci mancano dei tasselli di verità da questo punto di vista e ritengo anche che la clemenza dello Stato nei confronti di persone che non si sono mai pentite sia stata eccessiva.
Professore, la lascio con due quesiti. Il primo riguarda le stragi. Lei prima diceva che Aldo Moro non credeva che gli autori delle stragi dovessero essere ricercati in ambienti anarchici. Inizialmente le indagini invece portarono verso, per l'appunto, il mondo anarchico, anche se poi viravano decisamente verso ambienti di extraparlamentari legati all'estrema destra. E le volevo chiedere intanto se oggi possiamo dirlo con certezza che quelle stragi nacquero comunque in ambienti neofascisti, se questi ambienti avevano legami con uomini delle istituzioni. E il secondo quesito, ed ultimo quesito che le volevo porre, riguarda invece la possibilità, visto il crescente disagio sociale, di un ritorno, diciamo, ad un clima da anni di piombo e da strategia della tensione.
La prima parte della domanda, sì, l'obiettivo è quello di addossare la colpa agli anarchici e addossandola agli anarchici si vuole investire l'intero mondo della sinistra. Tutto il piano che precede Piazza Fontana è ben architettato per incastrare il gruppo di Pietro Valpreda e segnatamente lo stesso Pietro Valpreda, e inizialmente riesce, perché per smontare la pista anarchica, anche dalla corrente di opinione pubblica, dobbiamo aspettare più di un anno. Poi questo tentativo di riattribuire la colpa agli anarchici c'è anche nelle altre stragi, quantomeno c'è nella strage iniziale di Peteano, con l'uccisione di tre carabinieri, il tentativo di incolpare uomini di lotta continua. C'è soprattutto nella strage che più si congiunge con quella di Piazza Fontana, che è quella di Milano del maggio 1973, la strage alla questura, dove l'esecutore della strage, l'uomo che lancia la bomba, Gianfranco Bertoli, si definisce anarchico individualista e vorrebbe giustificare il suo gesto come vendetta contro l'uccisione di Pinelli, perché in quel giorno, in quel momento, si sta inaugurando un monumento al commissario Calabresi, ritenuto responsabile della morte dell'anarchico Pinelli. E quindi ci sono continui tentativi di riportare l'indagine sulla pista anarchica, ce ne sono tantissimi, anche un mese prima del maggio 1973, l'attentato al treno Torino-Roma, fallito attentato, dove Nico Azzi cerca di piazzare una bomba nel treno, posizionandola nella toilette, l'ordigno gli esplode in mano e Nico Azzi è un estremista di destra. Quella strage era stata pensata per riportare le indagini su Piazza Fontana, sulla pista anarchica. Nico Azzi si era mascherato da esponente di estrema sinistra, girava con il giornale Lotta Continua ben visibile nella tasca, e quindi quel 1973 è l'anno nel quale si tenta disperatamente di rimettere in gioco la responsabilità degli anarchici. Se saltiamo invece ai nostri giorni, certamente la rabbia sociale è evidente, ma c'è anche da dire che di fronte alla rabbia sociale ci sono state risposte concrete che i governi europei, quindi non solo italiano, hanno cercato di dare di fronte a questa crisi, sapendo che ovviamente non si potevano mettere sul lastrico o ridurre in miseria alle persone. Quindi l'ammortizzatore sociale che è stato investito in questi mesi di pandemia, anche se non ha coperto le perdite che molte persone hanno subito, è stato comunque un tampone che ha evitato episodi ben più gravi di rivolte, di rabbia sociale.